Un buongiorno a tutte e tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta e di Gemini Network. Questa è Press Corner, la segna commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Con voi studio Alessio Ramaccioni. Partiamo dal primo articolo di oggi, l'articolo che prendiamo, che citiamo da Globalist: la protesta civile di Augias, restituisco la Legion d'Onore in memoria di Giulio Regeni. Il giornalista scrittore critica la concessione dell'onorificenza ad al-Sisi fatta da Macron. Quali sono i meriti del presidente egiziano? Ha violato i canoni della giustizia prima ancora dell'umanità. Corrado Augias quindi restituirà la Legion d'Onore con un gesto in memoria di Giulio Regeni, ricercatore torturato ucciso in Egitto. La decisione è legata alla concessione della Legion d'Onore da parte del presidente francese Emmanuel Macron al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Caro direttore, domani lunedì 14 dicembre, cioè oggi, andrò all'ambasciata di Francia per restituire le insegne della Legion d'Onore a suo tempo conferitemi, un gesto dello stesso tempo grave e puramente simbolico, potrei dire sentimentale. Sento di doverlo fare per il profondo legame culturale e affettivo che mi lega alla Francia, terra d'origine della mia famiglia. La mia opinione è che il presidente Macron non avrebbe dovuto concedere la Legion d'Onore a un capo di Stato che si è reso oggettivamente complice di efferati criminali. Lo dico per la memoria dello sventurato Giulio Regeni, ma anche per la Francia, per l'importanza che quel riconoscimento ancora rappresenta dopo più di due secoli della sua istituzione, scrive Augias su La Repubblica. Dove quali sono i meriti del presidente al-Sisi? I riconoscimenti e le onorificenze degli stati sono soggetti al mutevole andamento della storia, può accadere che un'insegna elargita in un dato momento si trasformi in un gesto imbarazzante per il comportamento successivo della persona insignita. In questo caso però le cose sono già chiare oggi: il comportamento delle autorità egiziane, a partire dal suo presidente Abdel Fattah al-Sisi, è stato delittuoso, ha violato i canoni della giustizia, prima ancora quelli dell'umanità, prosegue Augias in un altro passaggio della lettera al direttore. Ora l'Italia si trova di fronte a un'autentica alternativa del diavolo, rischia di sbagliare qualunque decisione prenda. Se manterrà normali relazioni diplomatiche con l'Egitto, sembrerà tradire la memoria di un bravo ricercatore universitario torturato e ucciso per il lavoro accademico che stava svolgendo. Se li interromperà, sarà sostituita, tempo a pochi giorni, da altri paesi in molti fruttuosi rapporti commerciali e industriali. In un caso o nell'altro una perdita secca, anche se di diversa natura. I rapporti fra stati, come ogni rapporto politico, sono regolati dal calcolo, certo, non dalla generosità né dall'amicizia, nemmeno dai legami secolari che pure esistono fra Italia e Francia, però c'è un limite che non dovrebbe essere superato. Ci sono occasioni in cui anche i capi di Stato dovrebbero attenersi a quella che gli americani chiamano the right thing, la cosa giusta. Credo che il presidente Emmanuel Macron in questo caso abbia fatto una cosa ingiusta. Le rimetto le insegne con dolore, ero orgoglioso di mostrare il nastrino rosso all'occhiello della giacca, però non mi sento di condividere questo onore con un capo di Stato che si è fatto oggettivamente complice di criminali. Questo il testo, insomma, della lettera consegnata all'ambasciatore francese in Italia, che si è affrettato naturalmente a dire: beh, la Francia in prima linea per il rispetto dei diritti umani. Però insomma qui bisogna essere molto chiari e molto onesti, effettivamente la Francia ha conferito un premio importante, che ha un suo significato, un suo valore simbolico, appunto, a un personaggio che ha preso il potere con un golpe militare, spodestando un presidente legalmente e democraticamente eletto, appunto si rende complice di torture. Cioè, l'Egitto è un paese che non rispetta i diritti dei detenuti, che non rispetta i diritti umani, che tortura, no? Insomma, quindi, diciamo, solidarietà massima a Corrado Augias per il suo gesto, un applauso, diciamo così, per quello che può servire. A tal proposito, passiamo sull'internazionale. L'Egitto non indagherà più sulla morte di Giulio Regeni, a firma di Madame Asre. L'articolo è di qualche giorno fa, dell'11 dicembre. Giovedì 10 dicembre la procura italiana ha accusato quattro agenti della sicurezza nazionale del ministero dell'interno egiziano del rapimento e omicidio del dottorando italiano Giulio Regeni. I quattro ufficiali sono il generale Tariq Sabiri, i colonnelli Akhtar Kamel Mohamed Ibrahim e Usham Elmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdellah Sharif. Quest'ultimo è stato anche accusato di lesioni personali e omicidio. Le accuse sono state ritirate contro l'ufficiale Mahmoud Negm, sospettato di essere coinvolto nel sequestro di Regeni, per mancanza di prove. L'accusa è arrivata 2 anni dopo che la procura italiana aveva inserito i militari nel registro degli indagati e prima che, secondo il quotidiano italiano La Repubblica, scadesse il termine massimo consentito dalla legge italiana per l'incriminazione formale. Il corpo di Giulio De Genere, 28 anni, è stato ritrovato sul bordo di un'autostrada fuori dal Cairo il 3 febbraio 2016, una settimana dopo la sua scomparsa, il giorno dell'anniversario della rivoluzione, il 25 gennaio. Il primo rapporto dei medici legali di Roma affermava che De Genere era stato torturato per diversi giorni, che era morto dopo aver subito una frattura ad una vertebra del collo. Con l'avvicinarsi dell'atto d'accusa formale, la Procura della Repubblica Egiziana aveva annunciato il 30 novembre, in un comunicato rilasciato in contemporanea con la Procura italiana, che le indagini sull'incidente sarebbero state temporaneamente chiuse. Questa dichiarazione è, secondo una fonte del governo egiziano che ha parlato a Madamas, la fine di qualsiasi trattativa sul caso De Genere. Ormai il caso non sarà più discusso dall'Egitto. Quest'ultimo commento si riferiva ai sospetti espressi dal procuratore italiano sui 5 esponenti dei servizi di sicurezza egiziani. Sempre secondo questa fonte governativa, per l'Egitto nessuno degli ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani potrà mai essere indagato o condannato in questo caso. La fonte ha anche spiegato che l'accordo tra il Cairo e Roma funziona così: l'Italia farà ciò che vuole, l'Egitto farà ciò che vuole e intanto i due paesi rimarranno amici. Secondo la stessa fonte, inoltre, l'Italia non può fare a meno degli accordi economici con l'Egitto, in particolare la vendita di armi attualmente in discussione. Si tratta di guadagni davvero enormi, ciò che è stato anche confermato dalla stampa italiana, che ha scritto negli ultimi giorni che il governo italiano aveva approvato nuove garanzie finanziarie per l'Egitto in previsione di un nuovo contratto per una fornitura di armamenti. E insomma, più chiaro di così si muore, no? E infatti, mi si perdoni così il gioco di parole, Giulio De Genere è morto. Madamas, correggo, è il giornale da cui tratto l'articolo, non la firma dell'articolo. Mi chiedo scusa, non lo sapevo che esistesse un giornale che si chiama Madamas. E quindi questo è un articolo, insomma, tradotto, tratto da Madamas e tradotto. Dicevamo, ci ha rimesso la pelle per essere incappato probabilmente nelle persone sbagliate, all'interno però di un sistema poliziesco che ha un po' questo metodo, no? Magari se Giulio De Genere fosse capitato con funzionari dei servizi segreti meno aggressivi, forse sarebbe ancora vivo, non si può dire. Certamente, da quello che si sa sui metodi delle forze di sicurezza egiziane, non è una sorpresa che una persona venga torturata. E quindi purtroppo c'è questo infernale incastro che probabilmente, dobbiamo dirlo, non consentirà di fare veramente giustizia. La verità più o meno si è fatta, insomma, si è capito quello che è successo a Giulio De Genere, perché insomma la frase è chiara, no? L'Italia fa quel che vuole, l'Egitto fa quel che vuole e intanto i due paesi continuano a essere amici e a commerciare, e noi a vendere armi anche all'Egitto. Quindi probabilmente un tribunale italiano condannerà gli assassini di Giulio De Genere, magari perdendosene qualcuno, perché appunto fare indagini a distanza senza l'aiuto delle forze di sicurezza e degli inquirenti del paese in cui si è svolto il reato su cui si indaga è un po' complicato. E questo è da sempre da tenere in grande considerazione, che la Realpolitik non guardi in faccia a nessuno, e quindi nemmeno al povero Giulio De Genere. Questo non c'era bisogno che nessuno ce lo spiegasse, però certamente fa specie queste parole, no? Ma cioè, a infastidire sono le parole, no? Il Conte che fa la telefonata e bisogna fare giustizia su Giulio De Genere, perché Giulio De Genere, e poi di fatto appunto la Realpolitik. Allora forse sarebbe più dignitoso dire: guardate, per quello che sarà possibile muoversi nei confronti dell'Egitto, noi quello che potremmo fare lo faremo, perché sennò poi altrimenti viene sempre il dubbio così di essere un po' presi in giro, che non è quello il problema principale. Il problema principale è che sarebbe necessario fare giustizia di questo omicidio. Però onestamente, sulla base di queste informazioni, anche di questi spunti che vi stiamo proponendo questa mattina, ci sembra un po' difficile che si arrivi a una sentenza, diciamo, univoca, che faccia pagare veramente chi ha commesso questo tipo di delitto così efferato, ingiusto e sanguinolento. Cambiamo totalmente argomento. Oggi si riuniscono negli Stati Uniti i 538 delegati che dovranno votare concretamente Joe Biden come prossimo presidente degli Stati Uniti, e non ci si aspettano sorprese. Più o meno si sa ormai come funziona il sistema elettorale statunitense: gli stati, gli elettori degli stati votano questi grandi elettori, i grandi elettori, si sa già più o meno chi voteranno, votano di fatto il presidente, quindi tendenzialmente dovrebbe andare come sta già andando. L'articolo è su Il Post, domani lunedì 14 dicembre, i grandi elettori, domani perché l'articolo di ieri, di tutti e 50 gli stati americani, più quelli del District of Columbia, si riuniranno nelle rispettive capitali statali per esprimere i voti del cosiddetto collegio elettorale. Il processo non è un organo vero e proprio che elegge concretamente il presidente degli Stati Uniti. I grandi elettori di ciascuno stato scriveranno su una serie di schede i nomi del candidato presidente o del candidato o della candidata vicepresidente più votati nel loro stato. Il tutto sarà mandato a Washington, dove a gennaio il Senato certificherà infine i vincitori. Saranno Joe Biden e la sua futura vice Kamala Harris del Partito Democratico, che otterranno 306 voti contro i 232 di Donald Trump e Mike Pence. Martedì scorso è scattata una scadenza che negli Stati Uniti viene chiamata Safe Harbor, porto sicuro, che ha sostanzialmente assicurato la vittoria per Biden. In condizioni normali la sua vittoria sarebbe stata certa già pochi giorni dopo le elezioni del 3 novembre, ma Trump ha cercato con ogni mezzo di impedirlo attraverso una campagna mediatica e giudiziaria completamente infondata, volta a ribaltare la volontà degli elettori e confermata come tale dai tribunali che se ne sono occupati. Concretamente il Safe Harbor è la data entro la quale, se gli stati certificano i propri risultati elettorali, possono stare tranquilli che non saranno contestati dal Senato. Se uno non li certifica entro quella data, il Senato potrebbe, ma non è affatto detto che succeda, mettere in discussione se lo richiedono almeno due parlamentari. Per invalidarli comunque devono essere d'accordo entrambe le Camere del Congresso, e la Camera è controllata dai democratici. Tutti gli stati hanno certificato i propri risultati entro martedì scorso, tranne il Wisconsin, dove è ancora in corso una causa legale presentata dagli alleati di Trump, ma anche senza i 10 grandi elettori del Wisconsin, che comunque con ogni probabilità saranno confermati a breve. Biden è ben oltre la soglia dei 270 grandi elettori necessari per essere eletto alla Casa Bianca. Normalmente la data del Safe Harbor sarebbe passata inosservata, ma i tentativi di Trump di invalidare i risultati delle elezioni sulla base di infondate accuse di brogli e irregolarità hanno reso questa scadenza particolarmente attesa. Le cause di Trump sono state respinte e archiviate in Arizona, Georgia, dove ci sono stati ben due riconteggi, Michigan, Nevada, Pennsylvania e appunto Wisconsin. Martedì la Corte Suprema ne ha respinta un'altra, martedì scorso, presentata originariamente in Pennsylvania. Ne rimane una ancora appunto in Wisconsin, dove sarà presentata correttamente, per questo sarà esaminata in una prima udienza la prossima settimana. Ce n'era poi una diversa dalle altre, presentata direttamente alla Corte Suprema dal procuratore generale del Texas per chiedere di invalidare i risultati in Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, accusati di aver compromesso la regolarità delle elezioni con le misure adottate per tenere il voto durante la pandemia da coronavirus. La legge americana permette che certe controversie tra Stato possano essere portate alla Corte Suprema Nazionale senza passare dal normale iter giudiziario, che prevede prima un passaggio nei tribunali delle Corti Supreme statali. Venerdì la Corte Suprema ha respinto anche questo ricorso. Come per tutte quelle presentate finora, comunque gli esperti ritenevano che non ci fossero proprio argomenti perché potesse avere successo la tesi di Trump di aver perso a causa di brogli. L'invalidazione del risultato in quattro stati con un'unica sentenza è un'ipotesi totalmente implausibile, nonostante la Corte Suprema abbia una solida maggioranza di giudici conservatori. Lunedì 15, cioè oggi, 538 grandi elettori sparsi in tutti gli Stati Uniti si riuniranno per fare quella che di fatto è una trasmissione dei voti espressi dai normali cittadini il 3 novembre. Negli Stati Uniti, infatti, tecnicamente non si vota per un candidato a presidente, ma per la lista di grandi elettori collegata a quel candidato dato nel proprio stato. Questo è l'articolo di Huffington Post, che spiega anche bene alcuni meccanismi, alcuni meccanismi che io personalmente in parte anche ignoravo, quindi interessante anche da questo punto di vista. Chiudiamo invece, tornando in Italia, con un articolo di nuovo da Globalist: lo sdegno di Ippolito, in Italia 600 morti al giorno, la cosa non interessa a nessuno. Parole, Ippolito è il direttore scientifico dello Spallanzani qui a Roma. Parole piene di rammarico: se una cosa ho imparato da questa pandemia è che non vi è nulla di sicuro, non possiamo sicuramente escludere la terza ondata dalla pandemia, ma sappiamo tutti quali sono i comportamenti da adottare per evitarla o almeno per ridurne l'impatto. Ciò che accadrà a gennaio lo decideremo noi. Lo ha detto in un'intervista Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma. Tre giorni fa, ha continuato Ippolito, quando la Germania ha fatto registrare 590 morti su una popolazione superiore agli 80 milioni di abitanti, la cancelliera Merkel è andata in televisione a implorare i tedeschi di seguire le regole. In Italia, che di abitanti ne ha 20 milioni in meno, abbiamo una media di 600 morti al giorno dall'inizio di novembre, cosa sembra non interessare a nessuno. Tra l'altro, questo lo aggiungiamo noi, con i morti purtroppo di ieri, l'Italia ha toccato quota 64.520 morti. L'Italia è il primo paese in Europa per numero di morti da contagio da Covid-19 e mi sembra che è il quinto o sesto paese al mondo. Una riflessione va fatta, no? Cioè, vari problemi. Adesso c'è tutto il dibattito sulla gestione dei soldi del recovery fund, c'è sta la questione apriamo per lo shopping per salvare l'economia, noi richiudiamo quando vediamo gli assembramenti. L'idea è che si navighi un po' a vista e che il vero grande obiettivo di questi mesi sia appunto trovare il modo migliore, ma probabilmente non è migliore per il popolo italiano, comunque, di gestire i soldi, tantissimi soldi del recovery fund, più che andare a risolvere i problemi, anche quelli medio piccoli o piccoli, che però in una situazione insomma di grande tensione come quella che sta vivendo tutto il mondo in seguito alla pandemia, sono necessari. Questo è l'ultimo articolo segnalato per l'edizione di oggi di Press Corner. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, naturalmente vi invitiamo a seguire i programmi di Radio Città Aperta, il palinsesto di Radio Città Aperta su radiocittaaperta.it e poi di seguire anche il palinsesto di Gemini Network, che appunto prevede una rotazione in cui siamo anche noi dentro, ma ci sono insomma tantissime interessanti realtà radiofoniche indipendenti da tutta Italia. Per l'edizione di oggi, ripeto, è tutto, ci risentiamo i prossimi giorni personalmente e buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta.